tra gli amici di RWS possiamo contare anche sul dottor Biagio Tinghino, che sentiamo in questo momento picchiare sulla tastiera. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Grazie.
Non si ferma mai.
Allora, il dottor Biagio Tinghino, medico, specialista in malattie infettive, esperto di promozione della salute, collabora da tempo con la rivista Vita e Salute e con la Fondazione Vita e Salute a Firenze, e autore tra l'altro di un recente saggio per l'edizione ADV dal titolo Pandemie, dalla peste al Covid, storie e rimedi per affrontare le emergenze sanitarie. Un'emergenza che non finisce, insomma, leggiamo oggi sul Corriere, ma insomma si trova questa notizia praticamente su tutti i giornali: nuovo record di positivi e 294 morti. 294. Omicron infetterà un europeo su due. Chi lo dice è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il che significa... cosa significa, insomma? C'è chi mette l'accento sull'aspetto che, insomma, la versione Omicron è una versione meno... la variante Omicron è una variante meno letale, però, insomma, un europeo su due è tanta roba. Dottor Tinghino, lei ci crede a questa previsione?
Allora, la previsione è sicuramente verosimile, perché Omicron ha una capacità di moltiplicarsi molto più alta della variante Delta. Diciamo, i dati inglesi ci parlano di una velocità 5-6 volte superiore rispetto alla variante Delta, però sono dati sicuramente sottostimati, perché riguardano solo i contagi sintomatici. Quindi dobbiamo calcolare che Omicron si diffonde molto più velocemente. OMS ha ragione. Non sono d'accordo sul fatto che il virus sia meno pericoloso, perché noi stiamo assistendo nei nostri paesi ad una epidemia dove molte persone vengono contagiate debolmente ma sono vaccinate. Quindi questa riduzione, diciamo, della pericolosità è legata al fatto che abbiamo costruito un muro, un argine, quindi vengono sì infettate delle persone, si infettano anche i vaccinati, ma in maniera molto leggera. Noi dobbiamo sempre fare il confronto rispetto a quello che succede tra i non vaccinati. E attualmente abbiamo il 70% delle terapie intensive piene di non vaccinati, mentre i non vaccinati in realtà sono solo il 10% della popolazione. Questa è la differenza.
Certo. Senta dottore, ma chi sostiene, credo anche degli specialisti, insomma, che non bastano le due dosi di vaccino, ci vuole anche la terza, perché altrimenti è come se non avessimo nulla sostanzialmente. Ha ragione, ecco.
Sì, beh, allora io mi riferisco adesso ai dati che vi dirò rispetto al report dell'11 gennaio di quest'anno dell'Istituto Superiore di Sanità. Ecco, nel prevenire l'infezione, chi si è vaccinato, diciamo, con due dosi ha una protezione che scema nel corso dei 4, 5, 6 mesi. Uno potrebbe dire, beh, ma allora che l'abbiamo fatto a fare? Beh, io direi che intanto in quei 6 mesi l'ombrello è stato aperto ed abbiamo evitato circa 65.000 morti, grazie a quella protezione che sarà durata poco, quantomeno meno di quello che pensavamo, ma intanto non abbiamo perso tempo, ma intanto abbiamo salvato 65.000 persone, che non mi sembra uno scherzo. Col booster la protezione risale, e risale nei confronti della protezione severa fino al 97,8%, quindi moltissimo. Il problema vero è che questa immunità, da quello che stiamo comprendendo, tende a svanire nel tempo. Non sappiamo con la dose booster. Ecco, la dose booster stiamo aspettando i dati, perché potrebbe anche essere, come succede per altre malattie, che dopo 3-4 somministrazioni di vaccino l'immunità resti stabile. Penso, non so, al tetano, alla poliomielite, alla pertosse, che sono i vaccini che fanno i bambini, che devono fare tante dosi.
Senta dottore,
però non lo sappiamo, dobbiamo aspettare.
Certo, c'è chi dice, comunque mette le mani avanti dicendo, appunto, prospettando altre vaccinazioni nel prossimo futuro. E io ho anche esempi personali, diciamo, di persone che, appunto, che sono vaccinate con una certa riluttanza per la terza dose, e poi dicono no, basta, però non mi chiedete una quarta o una quinta. C'è un effetto, come dire, saturazione psichica, diciamo, per quel che riguarda le vaccinazioni. Non ha questo timore anche lei?
Sì, poi bisognerà desaturarsi rispetto alle infezioni, perché questo discorso lo possiamo fare contro i vaccini, ma non contro il virus. Quindi vogliamo smettere di vaccinarci perché siamo stanchi di vaccinarci, bene, ci beccheremo 3, 4, 5, 6 volte il virus tutte le volte che vorrà, esponendoci a rischio di morte ogni volta. Quindi non è che dall'altra parte abbiamo l'alternativa del dire, beh, tanto il virus è finito, io non mi vaccino, mi becco l'infezione. Vi dico una cosa, questo report Istituto Superiore di Sanità ha registrato 36.000 reinfezioni, che significa che quelli che si pigliano l'infezione, fra virgolette, selvaggia, naturale, non si fanno un'immunità permanente, ma anche la loro immunità, come quella da vaccini, decade dopo 5, 6, 7 mesi. Quindi non c'è molta alternativa. Certo. Ci si vaccina o si discute col virus, ma col virus non possiamo tanto discutere.
Anche perché appunto arrivano le varianti e anche se magari ci siamo beccati il Covid in una certa maniera, poi quello che arriva dopo non è detto che sia esattamente la stessa roba.
Esatto, il punto è questo. Ed ha ragione il presidente dell'OMS a dire: signori, ci si salva tutti insieme, bisogna diffondere la vaccinazione anche nei paesi che finora ne hanno fatto poco di vaccino, come i paesi asiatici, i paesi africani, ma anche molti paesi dell'est Europa o del Sud America, perché lì dove ci sono pochi vaccinati c'è poca immunità, e quelli sono delle fabbriche di varianti, delle fucine di varianti, perché è il posto in cui il virus si replica in modo incontrollato e ci scappano gli errori di duplicazione, che poi sono le varianti.
Certo. Se è vero quello che dice l'OMS, che ci sarà un europeo su due che verrà infettato in maniera grave o meno grave, a seconda appunto se sia vaccinato o meno, verrebbe da dire che l'Europa dell'Est è nei guai, perché in Russia credo che la vaccinazione sia attorno al 40-45%. Cioè
Ma difatti stanno avendo dei tassi di mortalità che sono pazzeschi. In Romania, leggevo qualche settimana fa, ha cominciato a scavare le fosse lungo le strade, perché ovviamente la mortalità era enorme. Insomma, quelli sono modelli di epidemia da Medioevo, cioè così come funzionavano le epidemie del Medioevo. C'era una moria di persone molto elevata e questo andrebbe evitato. Quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti di vaccinarsi, soprattutto i paesi più poveri, ma nei paesi invece più ricchi bisogna convincere quella fascia di popolazione che è ancora riluttante. Io non capisco come, perché i numeri sono questi, però.
Dottore, io ascolterei insieme con lei, se ha ancora un po' di tempo, una bella canzone di Fabrizio De André dal titolo Il pescatore, e poi torniamo a parlare con lei, intanto delle polemiche che ci sono sul modo di riportare i contagi sui giornali, non solo, qualcuno vorrebbe solo una volta ogni 7 giorni, ma c'è chi storce un po' il naso. Ne parliamo fra poco con il dottor Biagio Tinghino. Intanto Fabrizio De André.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. E chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. E fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Fabrizio De André, il pescatore su RWS. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, medico specialista in malattie infettive. E insomma, ancora si legge sul Corriere, insomma, sul tema, su un dibattito, una polemica sulla pandemia. L'ex consigliere di Biden dice: tratteremo il virus come un'influenza, ma è ancora presto. E poi c'è un'intervista sul Corriere a Curigliano, oncologo dello IEO. Cure dei tumori spesso in ritardo e tanti medici sono esauriti. Le difficoltà ad accedere a diagnosi e interventi hanno aumentato la mortalità. E infine una polemica sul tema del report dei contagi. C'è una proposta di Bassetti: il bollettino serale quotidiano spaventa e ha poco significato, forse bisognerebbe fare un report solo ogni 7 giorni. E il governo ci sta pensando. D'altra parte c'è un'intervista all'epidemiologa Lucia Bisceglia, che dirige l'Associazione Italiana di Epidemiologia, la quale dice: come rompere il termometro quando abbiamo la febbre, perché daremo un pessimo segnale di poca trasparenza, diciamo così. Allora, dottor Tinghino, che ne pensa? Intanto anche questa storia delle altre malattie che... come dire, sono curate peggio proprio per la diffusione del Covid, forse è un tema non sufficientemente esplorato.
Ma è verissimo. Scusate, come dire, l'accenno ad una cosa personale. Io, mio papà, che ha una frattura vertebrale, una persona molto anziana, fanno difficoltà ad operarlo perché in lista ci sono 600 interventi di neurochirurgia. Mio papà abita in Sicilia, 600 interventi in lista di neurochirurgia, e questo dobbiamo purtroppo, grazie al fatto che gli ospedali sono intasati da persone che in gran parte non si sono vaccinate e poi comunque ricorrono alle cure ospedaliere, perché i posti letto vengono riconvertiti per curare ovviamente i pazienti Covid. Poi i dati li possiamo dare giornalmente o settimanalmente, secondo me il problema non è quante volte lo diamo, ma come li spieghiamo. Allora, la paura o la capacità di convincere dipendono dalla capacità di spiegare i dati, non dal quante volte si danno. Si possono dare anche ogni 6 ore e possono far paura, si possono dare una volta al mese e terrorizzare. Il punto non è terrorizzare, ma far capire. E qui io credo che bisogna lanciare un appello, perché i media, ma anche le istituzioni, secondo me, facciano uno sforzo in più per andare, io vi dico la mia, tutti i giorni, 5 minuti al giorno, con un linguaggio semplice, chiaro, con dei grafici, detti in maniera da persone che sanno comunicare, per spiegare alla gente i dati, perché c'è una grande carenza di comunicazione chiara, semplice, ma soprattutto accessibile alle persone, come dire, che non hanno grandi strumenti di interpretare i numeri, che non lo hanno mai fatto. E secondo me, mio modestissimo avviso, questa cosa andrebbe fatta anche sui social, che invece sono il far west, è il posto che è diventato fuori da ogni controllo. Anche lì bisognerebbe trovare dei sistemi per offrire video, post giornalieri con domande e risposte chiare, per raggiungere quella fascia di popolazione che si nutre solo sui social.
È il problema dei social, è che poi ognuno cura il suo giardinetto, nel senso che non si ha piacere di andare a confrontarsi con chi magari la pensa in maniera diversa, ecco, questo, ho questo timore.
Sì, però, per quel che, guarda, prego. Sì, questo è vero, però a me sembra che le grandi istituzioni si sono sottratte ai social. Capito. Ho detto: no, guardate, se volete andate sui siti, ma guardate che le persone che sono capaci, certo, di andare su un sito, di andare su internet, di andare a valutare o leggere ciò che c'è scritto, non so, sul sito del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, sono pochissime. La maggior parte sono raggiungibili solo attraverso il post, il certo. grafico o il video di 2 minuti dell'esperto. Io non so come, ma secondo me è lì che bisogna diffondere una informazione quotidiana per chi ne ha le potenzialità, ovviamente, certo. non è il singolo medico, la singola associazione.
Senta, dottore, abbiamo poco tempo a disposizione, una battuta sulla scuola. Ci sono state anche qui tante polemiche se riaprire oppure aspettare la didattica a distanza. Ecco, lei ha dei timori che appunto la riapertura delle scuole dopo le vacanze possa contribuire alla diffusione della pandemia in maniera significativa?
Più che timore sono certezza, ma credo che questo non venga negato da nessuno, cioè sicuramente andare a scuola farà aumentare i contagi. Il punto è che però dall'altra parte sono stati messi a disposizione strumenti di maggiore tracciamento, quindi la possibilità per esempio di fare i tamponi gratuiti, questo è importante. E dall'altra parte il ragionamento che ho sentito fare, che poi mi ha convinto, è il fatto che quando i ragazzi vanno in DAD cominciano le disparità. In realtà la DAD provoca grandi diseguaglianze tra classi sociali, tra famiglie, tra ragazzi che hanno a disposizione strumenti e altri che non ce l'hanno, e questa ovviamente è una cosa molto grave. Quindi la linea perfetta non esiste, certo. la risposta mm-hmm. perfetta non esiste, quindi si è scelto di far continuare la scuola in presenza aumentando il livello di prevenzione, e inevitabilmente nel giro di 2-3 settimane avremo migliaia di classi chiuse, e lì bisogna stare attenti alla diffusione dei contagi. D'altra parte non è solo la scuola, attenzione,
no, per carità.
Poi i ragazzi non vanno a scuola e vanno in giro da altre parti. Ecco.
Senta, ma lei le distribuirebbe le mascherine FFP2 anche ai ragazzi? Perché in questo momento, quando ci sono,
sì,
è solo per il personale?
Sì. Assolutamente, sarebbero molto utili, e andrebbe fatta, diciamo, un'opera capillare di informazione sul come si usano, su quale deve essere la distanza, sull'importanza delle FFP2. Anche lì, guardate, l'informazione, la formazione è fondamentale, perché avere uno strumento è una cosa, utilizzarlo bene moltiplica l'efficacia preventiva. Va speso tempo per spiegare, ecco.
Dottor Tinghino, noi ci auguriamo che lei, come dire, ce ne passi un po' di tempo con noi anche per spiegare queste altre cose. Grazie davvero intanto per la sua collaborazione, grazie mille. A risentirci.
Grazie, buona giornata a tutti.
Arrivederci.